Oggi tratteremo un argomento scomodo, quello del carcere e della detenzione. Lo faremo con un ex detenuto, un ergastolano, e con un ex parlamentare. Sto parlando di Carmelo Musumeci e di Elisabetta Zamparutti, che sono in collegamento, uno dall'Umbria e l'altra credo da Roma. Buonasera a tutti e due.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, Musumeci, lei ha avuto una vita travagliata. Noi attraverso di lei vorremmo, insomma, fare un viaggio nella realtà della detenzione in Italia, partendo dal libro che ha scritto, perché lei ha pubblicato tanti libri. Diciamo che è uno di quei casi esemplari che non vengono troppo pubblicizzati, ma che esistono, che però sono pochi, quelli della cosiddetta redenzione. Lei si è emendato, diciamo, ha preso 3 lauree in carcere, ma viene da una, diciamo, ha un curriculum criminale alle spalle sostanzioso. Lei ha scritto e si è autoprodotto Le nostre prigioni, vita da ergastolano.
Le nostre prigioni.
Le nostre prigioni. Prego?
Le vostre prigioni.
Le vostre prigioni. No, le vostre prigioni. Vita da ergastolano. È un testo che si è autoprodotto. Lei, ripercorriamo brevemente, sinteticamente la sua vita. Lei parte dalla Sicilia, arriva prima in Liguria, poi in Versilia, e lì, insomma, inizia la sua carriera criminale. Furti, rapine, controllo delle bische e infine un omicidio. Prende l'ergastolo e poi però che succede? Si laurea, cambia vita.
Beh, allora, diciamo brevemente, un po' sinteticamente, a causa di una guerra fra bande rivali per il predominio del territorio, fui arrestato nel 1991, in seguito condannato all'ergastolo, sottoposto a regime di tortura del 41 bis, sono stato deportato all'Asinara, ecco, sono entrato in carcere con la quinta elementare, da autodidatta con tante difficoltà mi sono diplomato, laureato in scienze giuridiche, in giurisprudenza e ultimamente in filosofia. Ho vissuto per ben 25 anni con l'ergastolo ostativo, per fortuna, grazie a una coraggiosa sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, il mio ergastolo ostativo è stato tramutato in quello ordinario, dove mi ha dato la possibilità di usufruire prima dei permessi, poi dalla semilibertà, e attualmente sono in liberazione condizionale.
Dal 2018, mi pare.
2016, semilibertà e in liberazione condizionale dal 2018. Però diciamo che io sono l'eccezione che conferma la regola, ecco, l'ergastolo purtroppo continua a esistere e molti miei ex compagni sicuramente moriranno in carcere, perché ripeto, io sono l'eccezione che conferma la regola.
Lei attualmente collabora con una comunità in Umbria, se non sbaglio?
Sì, faccio il volontario in una struttura della comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. Continuo a scontare la mia pena, nel senso che il mio ergastolo non è stato estinto, è sospeso, ecco.
Sì.
Però diciamo che do una mano qua in comunità, credo che sia una maniera utile e intelligente per rimediare al male che ho fatto in passato, cercando ovviamente parzialmente di fare del bene adesso, ecco,
cercando anche di vivere, diciamo, questi anni. Lei ha 65 anni, quindi insomma qualche anno fortunatamente non è vecchissimo, insomma ce l'ha ancora davanti. E quindi
sì. E nel frattempo continuo, insomma, a cercare tramite anche i miei libri di far conoscere, di sensibilizzare che la giustizia e le carceri in Italia sono quel che sono, perché a differenza di altri paesi, nel nostro manca una letteratura carceraria, e la letteratura è l'anima di un paese.
Oh, a questo punto io mi riferirei all'onorevole Zamparutti, Elisabetta Zamparutti, che è un membro dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, se non sbaglio.
Sì, sono la tesoriera.
La tesoriera. Allora, Zamparutti, qua ovviamente i temi sono tanti e ci vorrebbe una giornata intera per parlarne anche alla radio, però ergastolo ostativo e recupero, no, dei detenuti, no, sono due punti dai quali possiamo partire, anche perché abbiamo l'opportunità di parlare anche con Carmelo Musumeci. Intanto, da cosa partiamo? Dall'ergastolo ostativo o dal recupero in generale della pena, perché poi del carcere bisognerebbe sciorinare una serie di numeri.
Sono, dicevi, due punti da cui partire, due punti che apparentemente sono diametralmente opposti: ergastolo ostativo e recupero della persona fino a poco tempo fa non erano conciliabili. Non erano conciliabili perché l'ergastolo ostativo è quella forma di punizione che ha uno sbarramento, usiamo anche un termine al passato, aveva uno sbarramento automatico alla concessione di ogni beneficio penitenziario, quindi di ogni possibilità di ritorno nella società attraverso una progressione anche di benefici, fin tanto che la persona condannata non avesse collaborato con la giustizia. Collaborare con la giustizia non significa collaborare a un percorso trattamentale, significa collaborare alle indagini,
fare i nomi,
giudiziarie,
diciamo.
Fare i nomi, in buona sostanza. E quindi di fronte a questo, a questa condizione unica e imprescindibile fino a poco tempo fa, poi spiegherò perché parlo al passato, il cambiamento interiore, l'uomo nuovo che anche Carmelo è oggi e lo è stato nel tempo dell'esecuzione della pena, non poteva essere considerato, perché l'unico elemento da considerare era se collaborava oppure no, se faceva i nomi oppure no. Un criterio che rischia anche di essere viziato da ragioni utilitaristiche, perché uno, pur di uscire, certo, da una pena così dura, da una pena così cruda, può anche a un certo punto della sua vita, a prescindere dal percorso interiore di cambiamento, di presa di coscienza del danno arrecato e del cambiamento che quindi anche nell'esecuzione della pena può avvenire, può semplicemente fare un calcolo utilitaristico e fare i nomi e prestarsi quindi.
La delazione, certo.
Esattamente.
Aiutando, quindi, diciamo però comunque che i collaboratori di giustizia hanno aiutato molto, cioè, si può discutere molto su queste figure, no?
Sì, beh, diciamo sì, non quanto poi i collaboratori aiutino davvero la giustizia ad accertare la verità dei fatti, ci sarebbe da dedicare non una trasmissione, ma molto molto più tempo.
Ce lo sintetizzi, provi a sintetizzarlo il perché non funzionano come a suo avviso.
Ma proprio per quello che stavo dicendo prima, perché c'è una forte componente utilitaristica nel decidere di collaborare, che molto spesso non è autentica, quindi ci si può anche prestare, e quanti casi, il caso Tortora, no? Io credo che tutti noi ce lo ricordiamo, che si fondò proprio su un'innumerevole quantità di collaboratori che per ragioni
i pentiti chiamavano allora,
i pentiti avevano deciso che andava infangata questa persona, Enzo Tortora. Sì, grazie a Marco Pannella, al Partito Radicale, si disvelarono le carte e andò assolto poi Enzo Tortora, passando alla storia come uno dei casi più gravi di mala giustizia, portando poi anche a tutti quei referendum sulla responsabilità civile dei magistrati per la giustizia giusta, referendum votati in gran massa dagli italiani, ma poi traditi da quei partiti che all'epoca erano in Parlamento e dovevano attuare la volontà popolare. Ma dicevo di quanto l'ergastolo non fosse
Abbiamo perso la Zamparutti?
Sì.
C'è Elisabetta? Non la sentiamo più.
Io mi sento bene.
Sì.
Cos'è?
Ecco, sì, no, sì, l'avevamo sentita
di persone
male.
Come Carmelo Musumeci, ecco, o di altri detenuti.
La sentiamo a tratti, purtroppo. Musumeci, nel frattempo, ecco, abbiamo perso la Zamparutti, mentre la richiamiamo. Musumeci, lei è in linea, sì?
Sì, la sento.
Lei ha mai avuto la... Zamparutti?
Sì.
Perché la perdiamo ogni tanto, evidentemente sta in una posizione dove non c'è troppo campo. Io stavo facendo una domanda nel frattempo a Musumeci, e poi si riaggancerà con la sua esposizione.
Sì.
Ma se Musumeci è mai stato tentato di diventare, nel corso della sua vita detentiva dura, perché anche lui era insomma in carcere duro, di collaborare con la giustizia per abbreviare la pena o comunque per ottenere dei benefici?
Diciamo, ognuno ha le sue ragioni per non collaborare con la giustizia, o diciamo meglio non usare la giustizia per uscire dal carcere, perché in realtà questo accade, che molti mafiosi usano la giustizia per uscire dal carcere e non pagare le loro pene. Poi io le motivazioni miei erano che non potevo mettere a rischio i miei figli, la mia famiglia e per altre motivazioni. Io penso che uno deve uscire dalla carcere perché lo merita e non perché mette un altro al posto suo, ecco, ho accettato, giusto o sbagliata che sia la mia condanna, e quindi non ho mai avuto diciamo questa tentazione, soprattutto perché non volevo mettere a rischio i miei familiari, i miei figli, perché poi vengono sradicati dal territorio, gli viene cambiata l'identità, gli rovini la vita, ecco, e quindi questa diciamo è la mia motivazione.
Oh, dunque, una piccola nota di colore, se me lo consentite, poi ripartirà da Zamparutti con la sua esplicazione del concetto. Credo già quando ancora Totò Riina era libero, ma era là per essere catturato, questo si sa dai processi ovviamente, Leo Luca Bagarella, che era il suo braccio destro, era suo cognato, aveva un autista che non era mafioso. O meglio, preferiva circondarsi, o fare riferimento anche nel corso della latitanza a persone che non appartenevano alla sua famiglia mafiosa. Questo perché evidentemente temeva dei possibili pentimenti, non era sicuro neppure a questo punto, questo anche in Cosa Nostra, no? Delle persone delle quali aveva attorno. Questo è indicativo, Zamparutti?
Sì, è indicativo, poi magari, ecco, Leo Luca Bagarella è stato forse il primo pentito, quello che possiamo...
No, Leo Luca Bagarella, diciamo, ti stai sbagliando, Elisabetta.
Scusami.
Prego.
Scusami, non ho sentito allora.
Non è Bagarella pentito, Bagarella sta al 41.
Allora, scusami, quindi qual era la domanda?
No, intendevo dire, questa è la condizione, che è molto diffusa questa tendenza, diciamo, a fare subito la delazione non appena catturati, anche in ambienti che in passato, per antropologia, si ritenevano, non dico impermeabili alla delazione, ma ora, insomma, evidentemente spaventa il 41, spaventa il carcere, o sono cambiate le generazioni di criminali, sono più deboli. Insomma, ne abbiamo visti tanti di boss che si sono subito pentiti, no? Maniero,
sì.
No? Prego.
Il discorso che ha senso fare, parlando anche di questo libro di Carmelo Musumeci, è di come questo meccanismo che è costituito dall'ergastolo ostativo, a cui va anche aggiunto il regime del 41 bis, perché anch'esso è volto a indurre in buona sostanza alla collaborazione, sia stato messo in discussione, e in particolare l'ergastolo ostativo, come pochino su questo la battaglia spes contra spem, cioè l'importanza di essere veterana del vissuto, del cambiamento autentico anche di chi si trova in carcere, e ritorno a quello splendido docufilm che su questo ha raccontato queste vicende umane e civili anche importantissime, del docufilm di Ambrogio Crespi che si intitola Spes contra Spem, liberi dentro. Ecco, i ricorsi che abbiamo presentato alle alte giurisdizioni, alla Corte Europea per i diritti dell'uomo e alla Corte Costituzionale, poi sono riusciti a posso dire, demolire il muro dell'ostatività, cioè quello sbarramento automatico alla concessione di benefici penitenziari. E questo è un fatto molto importante, perché noi vediamo come magari quelle riforme che a livello parlamentare non si ha la forza di mettere in atto per rendere l'ordinamento italiano conforme e coerente ai principi costituzionali, oltre che a quelli della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, ecco, questo attraverso la capacità di affermare i principi propri dello Stato di diritto è stato possibile attraverso i ricorsi alle alte giurisdizioni. Possiamo dire che oggi l'ergastolo ostativo, appunto lo sbarramento, il muro dell'ostatività si è gretolato, tra l'altro dovrà uscire, siamo in attesa di un'altra sentenza della Corte Costituzionale in materia di concedibilità della liberazione condizionale anche a chi è stato condannato a pene così dure. Cosa vuol dire questo? Non che tutti gli ergastolani ostativi usciranno, ma che il magistrato potrà valutare il cambiamento interiore, il cambiamento autentico, che è il dato più importante anche in termini di sicurezza, affinché una persona possa rientrare in società, possa uscire dal carcere come persona cambiata, come persona di cui noi fare tesoro, perché uomini come Carmelo Musumeci sono un patrimonio del nostro paese e dovrebbero veramente, e io ti ringrazio Gianluca per aver organizzato anche questa trasmissione, essere quanto più conosciuti, portati come esempio del successo, della vittoria dei principi costituzionali dello Stato di diritto anche contro quella criminalità organizzata che magari ancora esiste, seppur in forma diversa rispetto a quella del passato, e dare in questo che cosa? Un messaggio di speranza, perché poter rientrare in società è l'affermazione del diritto alla speranza. Il diritto alla speranza spetta a qualsiasi essere umano. Questo è il messaggio che io credo incarni letteralmente Carmelo Musumeci e altri detenuti magari che sono usciti o che sono ancora in carcere in attesa che il loro cambiamento autentico sia riconosciuto dai magistrati di sorveglianza.
Allora Zamparrucchi,
cogliere l'occasione per ringraziare insomma Elisabetta e i radicali, perché la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e poi quella della Corte Costituzionale è più che una vittoria giuridica, è stata una vittoria dal basso, portata avanti appunto come diceva Elisabetta, no dentro il Parlamento ma fuori dal Parlamento, dal basso, quindi questa è una cosa importante, più che diciamo una vittoria giuridica è stata una vittoria proprio di sociale, ecco, queste frutto di queste due sentenze. Poi volevo accennare una cosa, tu ti riferivi a Brusca che dopo appena una settimana ha deciso di collaborare con la giustizia, io dico che molti mafiosi ancora prima che li arrestano pensano già che poi hanno la via di fuga della collaborazione, perché la mafia è più che un reato, innanzitutto una cultura, una mentalità. Si può essere mafiosi e non infrangere la legge, andare a messa la domenica, avere la fedina penale pulita, ma creare le condizioni appunto di legalità. Ecco, questo è una cosa che è importante, inutile prendersela con quei 600 boss che sono a regime di tortura del 41 bis, che ormai non contano nulla, sono persone ammalate, anziane. Ecco, identificare la mafia con questi detenuti è una vittoria proprio della mafia. Io credo che forse un giorno ci libereremo della mafia, ma sarà molto difficile liberarci di una certa antimafia, perché è diventato un potere anche quello, ecco, che strumentalizza appunto il regime del 41 bis o vecchi boss ammalati in fin di vita, perché poi è un brutto segnale far morire i boss in carcere, perché in certi ambienti passano poi da eroi, quindi diciamo lo Stato quando è troppo severo diciamo produce veramente effetti contrari. questo bisogna anche dirlo, che sta sbagliando tutto lo Stato nella lotta alla mafia. Cos'è che la può sconfiggere? La speranza. Ci sono giovani ergastolani che Elisabetta la conosce a opera, arrestata in carcere a 19-20 anni, condannata all'ergastolo di 19-20 anni, non potevano essere boss. Perché non dargli una via di fuga? Perché non dargli una speranza? Perché non dargli un motivo per farli uscire dalle loro organizzazioni? Se uno non ha certezza, sa di morire in carcere, perché cambiare? Perché cambiare è molto doloroso, tu perdi le radici, sono radici di male, ma sono pure radici. Ecco, ma lo Stato effettivamente vuol vincere la mafia? No, io credo di no, non vuole vincere, fa finta di lottare.
Zamparutti.
Perché
Gianluca, vi devo lasciare, io purtroppo avevo detto avevo a disposizione
sì,
20
effetti,
minuti, mi dispiace, ringrazio, condivido pienamente quello che ha detto
lei.
Carmelo, e mi dispiace, vi devo lasciare.
Va bene, noi
ciao,
ringraziamo.
Ciao.
Ringraziamo l'onorevole Zamparutti.
Ciao.
Che è stata disponibile a questo confronto, ci aveva avvisato in effetti che avrebbe avuto un impegno, insomma è restata quella 20-25 minuti. Concluderemo noi allora, Musumeci, va bene? Non so se lei vuole completare quel pensiero, perché io vorrei farle una domanda, poi con una telegrafica.
Fammi pure una domanda.
Beh, ma è una domanda però che diciamo di natura personale. Allora, ritornando al libro e ai libri che lei ha scritto, l'ultimo abbiamo detto Le vostre prigioni, mi correggo, Le vostre prigioni, Vita da ergastolano, che si può trovare credo su Amazon perché è un'autoproduzione,
sì.
Mi conferma?
Sì.
Ora, lei
sì,
però, leggendo le sue testimonianze che ha fissato appunto nelle sue opere precedenti, in una racconta, diciamo, gli inizi della sua vita in Sicilia, e le rubano le biglie, ha un piccolo scontro con una piccola gang di bulli nel suo paese, e perviene per varie ragioni familiari, culturali, di circostanza, alla conclusione che nella vita vincono i cattivi. Io adesso non le chiederò cosa ha provato il momento in cui è stato arrestato la prima volta dalla polizia, dai carabinieri, non lo so, quando venne arrestato la prima volta, ma cosa ha provato invece quando è uscito la prima volta, cioè molti anni dopo?
Ma allora, io la prima volta sono stato arrestato nel 1972, avevo 16 anni, ho conosciuto il carcere minorile che avevo 16 anni nel 1972, erano gli anni delle rivolte, mi sono mischiato in una rivolta, sono stato punito, sono stato legato al letto di contenzione per ben una settimana, insomma dopo quell'esperienza sono uscito dal carcere peggiore di quando ero entrato, e anche i carceri minorili ci sarebbe molto da dire. Quindi diciamo io sono un po' sotto
i famosi
certo
correzionali di una volta, quando tagliavano i capelli, i correzionali,
sì,
no,
sì,
che tagliavano i capelli a zero, certo. Riconoscevi un ragazzo che era
stato... Io sono un po' il prodotto del carcere, ecco, sono un figlio del carcere. Diciamo che io nelle mie testimonianze, anche nei miei libri, spesso dico, sotto un certo punto di vista, sono nato colpevole, poi ci ho messo del mio a diventarlo, è ovvio che poi fai delle scelte devianti e criminali. Però ecco perché tutti possono cambiare, a parte quelli che pensano il contrario. Una speranza va data a tutti, ecco, io sono convinto che certi fenomeni, abbiamo parlato appunto di mafia, certi fenomeni criminali non si sconfiggono solo militarmente, ma soprattutto culturalmente, ecco, ma se quando sei sottoposto a regime di tortura del 41 bis non puoi ricevere libri, ti proibiscono di ricevere libri dall'esterno, ecco, uno Stato che ha paura che un prigioniero legga un libro la dice lunga sulle intenzioni di sconfiggere veramente questi fenomeni. Ecco, io ho iniziato a studiare a regime di tortura del 41 bis tramite pagine strappate dai libri che mi mandava un insegnante in pensione, ecco, per dire che è importante la cultura per cercare di cambiare le persone. Ovviamente è difficile cambiare da soli, in noi c'è il bene o il male, sta anche un po' la società a aiutarci e a tirarli fuori.
Certo, la società, la politica,
ogni persona. Ecco, io durante, quando mi hanno concesso appunto la semilibertà, presidente del tribunale mi ha fatto una domanda anche un po' provocatoria, ma Musumeci, ho visto che lui ha preso 3 lauree, io ne ho preso una, quindi al carcere gli ha fatto bene. Io ho detto no, al carcere mi ha fatto molto, ma molto male. Quello che mi hanno fatto bene è stato l'amore della mia famiglia, e lo studio, ma soprattutto le relazioni sociali. Ecco, le relazioni sociali per me sono state importantissime. Le relazioni sociali che ho avuto con Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, Margherita Hack, Umberto Veronese, queste persone che non mi conoscevano, mi venivano a trovare, mi scrivevano, e io anche con loro ho cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica contro la pena dell'ergastolo, perché insomma poi non c'è tanta differenza fra la pena di morte e la pena dell'ergastolo. Oddio, una differenza c'è, che mentre la pena di morte la sconti da morto, la pena dell'ergastolo la sconti da vivo. E da vivo il dolore si sente di più, la sofferenza si sente di più.
La morte da vivo. Noi con le sue parole, con queste parole, concludiamo questa trasmissione, questo intervento anche per il sito di informazione insidertrend.it, e ringraziamo Carmelo Musumeci. Abbiamo avuto, per chi dovesse mettersi in ascolto soltanto ora, abbiamo ascoltato anche, c'è stata un'interlocuzione anche con l'onorevole Elisabetta Zamparutti, che è radicale, ex parlamentare radicale dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, e appunto Carmelo Musumeci, che è attivo adesso nel volontariato, collabora con la comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Benzi, è un ex ergastolano che appunto fortunatamente è riuscito a recuperare, e in questa gli auguriamo lunga fase della sua seconda, terza vita forse.
Beh Gianluca, fammi finire quella battuta. Sotto un certo punto di vista sono un fallimento per il sistema penitenziario, perché non ho riuscito a peggiorarmi.
Vabbè, speriamo che migliori anche il sistema penitenziario. Mia nonna era milanese, usava ricorrere a un adagio popolare sulla speranza, ma non lo posso dire in radio, perché chi vi sto sperando morì in un certo modo. No, bisogna sperare. Allora, Carmelo Musumeci, Le vostre prigioni, vita da ergastolano, questo è l'ultimo libro autoprodotto, lo trovate su Amazon, comunque in internet basta scrivere, digitare il titolo, esce fuori, e vedete che poi ci sono tanti altri libri che parlano ovviamente di carcere e detenzione, ma anche di vita e di mondo, di un'Italia che insomma è cambiata in questi 40 anni. Grazie a Musumeci, io la saluto, non mi resta che salutare i fruitori del sito insidertrend.it e gli ascoltatori di Radio Omega. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.